Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R. Oggi è giovedì 13 febbraio. Domani è San Valentino, festa di innamorati, vabbè, solite cose. Poi il 16 ci saranno anche le bancherelle a tema, Piazza Leopardi, ci abbiamo il croccante, lo zucchero filato, le mutande, i calzini, tutto a tema, ricordo, e soprattutto appunto ispirate a questa festa degli innamorati. Quanti ristoranti poi si animeranno, no? Tavoli pieni di coppie o di ogni età, no? C'è quelli che cercano di progettare il proprio futuro, quelli che invece vivono il ricordo di un'unione che va avanti da tantissimi anni, no? E che se si ritrovano significa un'unione felice, e questo è già un buon segno. Allora, non capita spesso di trovare matrimoni indovinati. Chi ha un matrimonio felice può considerarsi veramente fortunato? No, forse un matrimonio felice è dovuto anche alla capacità di superare certi momenti difficili, di non farne un dramma, di cogliere gli aspetti migliori dell'unione, del rapporto di affetto. Ci vuole anche tanto buon senso, tanta anche intelligenza, capacità. Ecco perché io e mia moglie andiamo benissimo, siamo considerati, penso di essere considerato una persona fortunata, come lei è fortunata di avermi incontrato, e così via. Stamattina veniva a dire, dice, che sta a dire. Ma va bene, allora, per me il matrimonio è stato felice avere una famiglia unita, felice di averle tutti i figli che li vedi tutti i giorni, che ti riunisci una volta a settimana. Ecco, questo è frutto anche di un altro tipo di amore, no? Che non è quello classico che si vive nella giornata di San Valentino, ma che ha servito per saldare i rapporti, no? E quindi rendere le famiglie unite, gli affetti, gli interessi, e quando una famiglia è unita ci si anche aiuta, no? fra i vari componenti di questa famiglia, ed è cosa fondamentale. Allora, fatto questo sermone domenicale, che non è domenicale, non è di metà settimana, andiamo con la lettura delle notizie principali. Allora, Cassa Stacchiotti chiude. È un bel colpo per tutti voi, per me, quando l'ho saputo, da Attilio e Stacchiotti, che chiudeva dopo tantissimi anni. Lui dice: vado in pensione e cederò a mio figlio Loris e la mia figlia Federica i due negozi di Macerata, di Civitanova e del Stazione Dossimo al Gargolpiere, mentre il negozio di Porto Recanati di Casa Stacchiotti è stato rilevato da un'altra persona, quello di Recanati no, e chiude. È quello di Piazza d'Europa. Ma come? È nata qui, a Recanati, l'attività della famiglia Stacchiotti, no? Con il padre Giovanni, nonno Giovanni, quando proprio per il suo aspetto, così da capitano di impresa, veniva chiamato Capità, proprio per questo suo modo deciso, no? Anche di comandare. Ma se non si fa così, non si tiene salda un'attività, soprattutto un'attività che iniziava negli anni 50. E dopodiché nipoti, fratelli e così via hanno tirato avanti questa attività, hanno aperto negozi in via Calcagni, poi in via Corso Persiani, poi negli anni 70 giù a Villa Teresa, e adesso chiude perché gli altri non esistono più, di negozi Recanati, chiude quello di Villa Teresa. Corso Persiani era nel ex negozio dell'esposizione Guzzini, no? E Quindi Villa Teresa è stato per tantissimi anni un punto di riferimento per gli articoli di Casalinghi. Dove vai a comprare una pentola, un servizio di piatti, un coltello? Vado da Capità, si diceva, vado da Villa Teresa. Però è Casa Stacchiotto, è un conto. Capità ci tiene a dire Attilio altra cosa, è un titolo, è un nome che può gestirlo soltanto un componente della famiglia, non tutti, e così via. Comunque è una perdita, innanzitutto tanti auguri a loro che dopo tantissimi anni vanno in pensione, cioè vanno a quel riposo che comporterà loro di non avere più pensiero di aprire il negozio, di tirare avanti, è una faticaccia, ma è un'attività che poi nei due centri più importanti verrà portata avanti dai suoi due figli, il maschio Loris e la femmina Federica. Tanti auguri, dicevo, e andiamo avanti perché abbiamo su Recanati poi un articolo, cioè su Recanati abbiamo, sì, abbiamo postato finalmente l'articolo sui bagni pubblici e parcheggi, l'intervento di Roberto Bartomeoli, dice: necessita la città di nuovi bagni pubblici o comunque di bagni pubblici autopulenti installati in punti più funzionali, fra cui sta pensando anche di installarne uno in piazza Giacomo Leopardi, magari sotto il loggiato, trovare un punto dove poter, perché quelli sotto la scalinata proprio italiano rimangono lontani, non visibili e facilmente non fruibili da turisti e anche da cittadini che si trovano in piazza. Poi abbiamo Porto Recanati. Ah, per i parcheggi c'è sempre l'idea di fare un parcheggio a coda all'infinito, una cinquantina di posti che da ricavare dall'area adiacente al Centro Nazionale Studi Leopardiani. Non ci sarà necessità di espropriare quell'area come fece in maniera improvvida e un po' troppo avventata il sindaco Fiordomo, contro il quale provvedimento venne fatto ricorso al TAR da parte del Centro Nazionale Studi Leopardiani, TAR che non discusse mai quel ricorso perché dice: ma in realtà l'esproprio non è avvenuto, quindi io non è che sono qui a chiamare a pronunciarmi su una cosa che non si è concretizzata. Anche loro, anche i giudici avevano ragione, per cui la cosa finì lì con una ritirata dell'amministrazione Fiordomo. Porto Recanati, hotel house, operazione della polizia, e da un balcone viene lanciato un mattone addirittura. Addirittura, allora, ma perché non lo spianate sto condominio? Non c'ha più senso, è una cosa fuori da ogni grazia di Dio. Spianatelo, cioè cominciate a costruire altre abitazioni monofamiliari a terra, no? E questo demolitelo, cioè fate una bella defragazione, perché lì non si può demolire pezzo per pezzo, non finisce mai. Ma questa è una cosa che ci penseranno, non farà parte del mio ricordo prima e quindi la mia conoscenza. Allora, questa mattina, cioè sarebbe ieri mattina all'alba, su input del prefetto di Macerata, la dottoressa Isabella Fusiello, che mi sembra abbastanza attiva, è scattata un'operazione ad alto impatto coordinata dalla Polizia di Stato, con la quale è stato preso setaccio l'hotel house di Porto Recanati, al fine di contrastare ogni forma di illegalità, con particolare riguardo ai reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio. Al servizio, oltre al personale della Polizia di Stato, anche una squadra del reparto mobili di Senigallia. Al termine dell'operazione, pianificata giorni fa in sede di tavolo tecnico tenutosi in questura, sono state identificate circa 200 persone, sottoposte a controllo 106 veicoli, parte dei quali in sosta all'interno del complesso residenziale e parte fermati nel corso di posti di controllo effettuati nella via di accesso e di uscita dalla struttura. La posizione di 4 cittadini extracomunitari che ad un primo controllo non erano in possesso di documenti attestanti la regolarità dei soggiorni in Italia è tuttora al vaglio dell'ufficio immigrazioni. Fuori, portatele in Albania, dove sarà trasformato quel centro in un centro temporaneo per il rimpatrio, e dopodiché portateli nel loro paese. per gli eventuali provvedimenti del caso. Altri due cittadini extracomunitari sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti, motivo per cui sono stati segnalati alla competente autorità. Nel corso dei controlli sono stati altresì posti in sequestro due veicoli, poiché non in regola con le norme del codice della strada. I vigili del fuoco hanno invece proceduto alla rimozione di 18 bombole di gas per un totale di 270 kg. Sì, perché ricordate, pochi giorni fa proprio un residente di un appartamento, un extracomunitario, è stato ricoverato in ospedale per intossicazione di monossido di carbonio, perché era completamente, cioè, si riscaldava con una bombola accesa. Questi vanno avanti con le bombole, no? E si era saturato l'ambiente, mentre gli altri familiari non hanno avvertito particolare malore, e lui invece è caduto a terra e è stato trasportato all'ospedale. Allora, nel corso dell'operazione, dal balcone del piano alto è stato anche lanciato un mattone da parte di un soggetto rimasto al momento sconosciuto, che ha colpito un'auto in sosta di proprietà di un residente, sfondando il lunotto anteriore. E qui ci sono alcune fotografie date dalla Polizia di Stato di questa irruzione e di questa operazione. Cui esito, a dire il vero, non mi sembra granché eclatante, quindi non stiamo ancora facendoci un pochettino, ci stiamo masturbando su questi temi, cioè facciamo le piccole cosettine, cioè non incidiamo su niente, non diamo una svolta anche su niente, cioè, per cui l'Utellause continua ad essere sempre quel palazzone multietnico, ma anche quel palazzone caotico, incontrollabile, irregolare, dove c'è di tutto e si fa di tutto, perché queste sono operazioni che non portano a niente. 100 veicoli non controllati, vabbè, uno addirittura segnalato alla prefettura perché c'è uno spinello in tasca, perché assuntore di stupefacenti, per segnalazione si vede che c'aveva una quantità modica che era per uso personale. Montecassiano, intervento da 2,5 milioni per arginare il rischio idrogeologico, e questa è una notizia che effettivamente, se venissero questi soldi spesi per questo, certamente sarebbe il nostro territorio, il territorio montecassiano, almeno meglio tutelato da eventuali fenomeni atmosferici. Dice che un importante passo avanti della sicurezza idrogeologica a lungo termine nel territorio di Montecassiano. Ieri mattina sono stati ufficialmente consegnati i lavori da 2,5 milioni di euro per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico, un intervento strategico per proteggere il comune e i suoi cittadini da possibili criticità ambientali. Tra le 132 offerte arrivate, il bando di gara è stato vinto dall'azienda GF Lavori SRL. L'azienda sarà responsabile dell'esecuzione di tutti i lavori e delle forniture previste, garantendo rispetto agli standard tecnici e ambientali delineati nel progetto esecutivo approvato con deliberazione di giunta. Tutti i dettagli. E vabbè, poi l'articolo continua, abbastanza lungo, c'è anche il sindaco Catena che interviene e dice la sua. Allora, vediamo un po'. Poi abbiamo Regnati, Forza Italia a congresso cittadino, quindi abbiamo anche la figura di Fabraccio che dice che sabato 15, quindi dopodomani alle ore 17, presso il Salone del Popolo di Recanati, si svolgerà il congresso comunale di Forza Italia con l'elezione del nuovo segretario e del nuovo direttivo. E questo è quanto. Poi abbiamo il Consiglio Comunale di Loreto dell'11, cioè di 2 giorni fa, dove si è parlato del DUP, bilancio e previsione, fra i temi più importanti. Per chi lo volesse ascoltare e non ha potuto farlo in diretta, lo può fare seguendo il sito di Radio R. Poi abbiamo Recanati alla BIT, Pelati non solo, Giacomo Leopardi, dice sempre così, però in realtà i soldi dei turisti noi li prendiamo grazie a Giacomo Leopardi, il resto non è che, se noi dovessimo passare il turismo solo su G o sul Lotto moriremmo di fame, da questo punto di vista, e Leopardi è quello che rappresenta l'attrazione maggiore. A voi a dire non si vive solo di Leopardi, ma in realtà viviamo solo di Leopardi. Montecassiano avanti con la ricostruzione pubblica, e va bene, questo è un altro articolo che avevamo già già letto. E andiamo a dare un'occhiata a Cronache Maceratesi. Cronache Maceratesi parla di blackout a San Valentino, proteste, grosso disagio per i commercianti. Siamo a Civitanova, lavori programmati da E Distribuzione in via Mameli, Cavour e via Vittorio Veneto. I negozianti, dice, chiediamo di riprogrammare l'evento perché appunto c'è questo blackout che per via dei lavori sarà danneggerà l'attività commerciale, perché ci sarà questa interruzione dell'energia elettrica proprio per il giorno di San Valentino. Sogna il colpo di fulmine che invece se lo ritrova sotto forma di blackout elettrico, quello che succederà venerdì 14 febbraio in alcune vie del centro interessate, dice, da un'interruzione di energia per consentire a E Distribuzione di effettuare dei lavori programmati. Le vie interessate sono via Vittorio Veneto, via Mameli, via D'Azeglio, via Cavour, e la mancanza di corrente è prevista dalle 9 del mattino alle 16 del pomeriggio. Capri, i congelatori partono, carne che veniva congelata si scongela, e che danno provocano? Troppo lunga come interruzione. Potenza Piceno, Rogoni, ma che allora che gli frega? Ma che gli frega? Ma che gli frega? Cavoli degli altri, capito? Cavoli degli altri. Rogoni, nella notte distrutta la BMW di un'imprenditrice. Questo è successo a Potenza Piceno, se la prendono tutti con le macchine. L'auto era parcheggiata in via Buccini quando ha preso il fuoco. Il sospetto è il dolo, ora indagano i carabinieri. Ancora dolo come quello dei Recanati. Allora, vediamo, rogo la notte, distrutta l'auto di un'imprenditrice, si sospetta l'atto doloso, è successo in via Buccini, l'allarme è scattato alle 2.45, la BMW era parcheggiata sotto casa della proprietaria, quando per causa in corso di accertamento ha preso fuoco. In poco tempo le fiamme hanno divorato la carrozzeria, sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri. Nella via non ci sono telecamere che danno direttamente sul parcheggio, che possono aver inquadrato quanto accaduto, ma il dubbio che si sia trattato di un atto doloso sarebbe supportato da alcuni sospetti della proprietaria, e proprio su questi indizi sono indirizzate le indagini dei carabinieri. Quindi molto probabilmente avrà anche fatto via confidenziale ai carabinieri dei possibili nomi di chi gli vuole male. Incidenti sulla superstrada, traffico in tilt e un ferito a Civitanova, niente di che, automobilisti bloccati in superstrada un'ora e mezzo per arrivare a Civitanova per via di quell'incidente. Via dalla giunta perché ho osato dissentire, dietro la mia cacciata c'è il Tolentino Popolare. L'ex assessore Flavia Giombetti dice, ho espresso un'opinione diversa sulla spesa di denaro pubblico per un evento che non ritenevo opportuno. Non uno scontro personale o un atteggiamento ostile, ma una legittima valutazione di merito. Il mio unico interesse è sempre stato quello della collettività. Se il sindaco ha centrato degli obiettivi del programma, come lo sgombro dell'area container, dice, è merito mio. Allora, io ho espresso, dice, un punto, cioè come se l'interesse della collettività fosse soltanto quelli che fa lei e le sue scelte, mentre il sindaco non fa gli interessi della collettività, perché mi pare, no? E quindi è opinabile, bisognerebbe sentire a questo punto entrambe le parti, perché mi sembra che sia abbastanza, diciamo così, di parte questa considerazione, sicuramente. A questo punto mi fermerei anche qui, abbiamo fatto anche tardi. Grazie a tutti per l'ascolto, una buona giornata, Filo Diretto in mia compagnia, oggi alle 10.30, ciao, vi aspetto, ciao, ciao. Ah, alle 9.30 riprende a trasmettere il nostro Carlo Maria in diretta, quindi appuntamento oggi alle 9.30 con Carlo Maria, ciao.